dal libro del Siracide. Figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti, perché grande è la potenza del Signore e dagli umili egli è glorificato. Per la misera condizione del superbo non c'è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male. Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio. Parola di Dio. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. I giusti si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Signore è il suo nome. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Hai preparato, oh Dio, una casa per il povero. Pioggia abbondante hai riversato, Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che nella tua bontà hai reso sicura per il povero, oh Dio. Hai preparato, Dio, una casa per il povero.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, né a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più loro la parola. Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città di Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti, i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Imparate da me, che sono mite e umile di cuore.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. E diceva: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te, lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Infatti riceverai la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Parola del Signore. Sinceramente non è uno dei brani del Vangelo più belli, quello che abbiamo letto oggi. Ricordiamo che è una metafora. Gesù non è un ben pensante che dà regole di galateo, e voglio che importi a Gesù del galateo di come si sta a tavola. Gesù parte dal banchetto come realtà per allargarsi al banchetto come figura della vita, al banchetto come profezia del regno. Un insegnamento quindi che parte dal nostro modo di stare a tavola e si allarga per alludere a come stare nel grande banchetto della vita e per dire e rivelare quali sono i criteri di Dio nel banchetto escatologico, quello alla fine dei tempi. Certo, mi direte, come si fa in un mondo come quello di oggi e come quello che più o meno è sempre stato? Io credo non ci sono grandi novità in questo. Un mondo in cui la potenza e il desiderio di affermazione sono dominanti, come si fa a dire che bisogna dare importanza e valore ai deboli e ai malati? E disinteressatamente, senza aspettarsi nemmeno il contraccambio. Il mondo non funziona così. Nemmeno il mondo della natura funziona così. Anzi, questo mondo, così sembra, almeno quando andavo a scuola io, si studiava l'evoluzionismo, ci insegnavano, non so se non me ne intendo di questo argomento, non so se l'opinione scientifica di oggi anche. Questo mondo è andato avanti, si è evoluto, basandosi su dei principi inesorabili, in cui l'unica molla sembrava essere la difesa della propria vita, a qualsiasi costo. I pesci grossi mangiano quelli piccini, questa è la regola con cui il mondo va avanti. E allora, che ha da dirci un brano del Vangelo come quello che abbiamo letto? In un mondo dove le creature deboli soccombono, ed è bene che soccombano, ci dicevano, per il bene della specie. La potenza è il valore dominante. Il darwinismo dell'Ottocento afferma e conferma questa visione, la selezione della specie, si diceva, per il bene di tutti. È bene che i malati muoiano, se no va avanti, si impone la fragilità a danno di tutti. Il processo evolutivo privilegia gli individui portatori delle mutazioni più vantaggiose per la specie. E i più deboli e i più malati soccombono. Così sembra che funzioni la natura, almeno credo, io ripeto, no, non me ne intendo, non sono aggiornato su queste ipotesi scientifiche. Ma anche la storia dei popoli e dei vari gruppi sociali è andata avanti sui medesimi criteri di potenza e di dominio del più forte sul più debole, ricalcando le dinamiche della natura. Ci sono persone in esubero, quindi via, vanno eliminati, altro che salvati. Sì, questo è vero, però è anche vero che l'uomo e anche gli animali, che pure sono natura, hanno nella loro psiche, nel cervello e nel cuore, anche altre potenzialità, altre pulsioni, la compassione, la tenerezza. Quindi quando si dice l'uomo è cattivo, tendenzialmente, non è vero, ci sono tutte e due. Le pulsioni ci sono presenti tutte. Quindi la conclusione è che non siamo già fatti. Siamo semi che si devono sviluppare e tocca a noi sviluppare queste nostre potenzialità. Io non lo so, non sono un linguista, mi piacerebbe tanto esserlo, ma io credo la parola natura, deve sentire un linguista se è vero, io credo sia vero però, la parola natura è un participio futuro del verbo nascere, quindi natura vuol dire che sta nascendo, che sta evolvendosi, non è bella e fatta. Vi ricordate chi ha fatto latino a scuola se lo ricorderà, quella frase famosa degli schiavi che andavano a combattere, andavano a salutare Cesare dicendo Ave Cesar, morituri te salutant. Coloro che stanno per morire ti salutano. Natura è un participio futuro, forse, anche quello, che sta per nascere, che sta nascendo. È rimasto impresso, siccome io non me ne intendo di queste cose, è rimasto impresso, mi ha interessato molto un certo Lorenz, un etologo, uno che ha studiato il comportamento animale, che raccontava che due lupi che lottano fra di sé per la conquista della femmina, lottano e uno sta vincendo. Quando quello che sta perdendo si accorge di essere inferiore, come istinto naturale gli porge la vena giugurale, gli offre il collo, come dire, lo riconosco, hai vinto, ammazzami. Questo atteggiamento di offerta da parte del lupo perdente stimola un impulso in colui che vince, per cui lui lo lascia andare, lo salva. Quindi ci sono anche negli animali queste pulsioni di tenerezza, di rispetto per la fragilità, per la debolezza degli altri. E ce l'abbiamo anche noi. Molti uomini e donne, credenti o non credenti in un Dio, hanno spesso sacrificato la loro vita non seguendo l'istinto di potenza e di dominio, ma la cura e la difesa dei deboli. Quindi ce l'abbiamo tutte queste pulsioni. La natura è appena abbozzata, tocca all'uomo portarla avanti, bisogna decidersi. Bisogna scegliere, ma ancora di più, in alcune espressioni, alcune esperienze religiose, e non soltanto ebraismo e cristianesimo, anche in altre esperienze religiose, Dio è conosciuto come misericordia, come difensore degli ultimi, delle vedove, dello straniero, dei deboli, dei malati, e chiede agli uomini e alle donne di fare altrettanto, di somigliare a lui. Addirittura Paolo dice una la lettera, mi pare, a Filippesi, uno dei brani più belli di tutto il Nuovo Testamento, che getta un raggio di luce su Dio importantissimo. Dice che Gesù, essendo di condizione divina, fa parte della famiglia di Dio, Gesù, non tenne avidamente per sé il suo essere uguale a Dio, ma vuotò se stesso prendendo la condizione di schiavo e diventando come gli altri uomini, anzi, io aggiungerei l'ultimo degli altri uomini, morto in croce come un delinquente. Perché l'ha fatto? Perché ha annientato la sua divinità fino all'estrema impotenza della croce? Per essere accanto a noi e con noi. Perché la tenerezza e la pietà sono la vita di Dio. Questa è la sua onnipotenza. Già nel libro della Sapienza dell'Antico Testamento si diceva la pietà è più potente di tutto. Tutto questo entra in collisione col peccato dell'uomo e anche col cammino evolutivo a cui accennavo prima? Sì e no, dipende come si guarda. La storia biblica apre un altro orizzonte, su cui non ci si riflette mai abbastanza. Ci dice che questo mondo Dio l'ha abbozzato, non l'ha terminato. In questo mondo non ci sono frutti già maturi da cogliere, ci sono semi da gettare. L'umanità è in cammino e tutto il cosmo è in movimento. La vita ci è donata, ma non è compiuta ancora. Dicevo di anzi, se è vero, non lo so, il significato della parola natura. Come se la creazione dovesse svincolarsi dalla logica originaria di potenza del più forte e di eliminazione del più debole, per diventare amore come il suo Dio creatore. Dante ha inventato una parola che poi non è entrata nel vocabolario italiano, è molto bella, geniale come sempre, ecco. Dice la creazione è chiamata a indiarsi, non so, immaginatevelo voi che vuol dire, a entrare in Dio, a diventare come Dio. Dice San Paolo, tutta la creazione soffre le doglie del parto per giungere a somigliare a Dio. Tutta la creazione, non l'uomo e la donna e basta. E noi siamo dentro questo movimento, creatori accanto e insieme allo Spirito di Dio. E allora se questo è vero, vuol dire che è vero che ci sono pulsioni di morte in noi, pulsioni distruttive, ma ci sono anche pulsioni di tenerezza, di compassione. A noi fare storia, a noi sviluppare le pulsioni di tenerezza e di amore e mettere in scacco le pulsioni di morte. È garantito che ci arriveremo? Io spero di sì. È garantito che Dio non ci abbandona, anche se a volte sembra. Gesù è un punto di non ritorno. Il Vangelo di oggi ci dice con degli esempi, ripeto, non fra i più belli, perché sembra che Gesù parli di Galateo, ecco. Ma ci dice il Vangelo di oggi di porre la nostra esistenza nell'orizzonte della gratuità e della attenzione ai piccoli. Pensate, senza fare una lettura fondamentalista, quanto ha a che fare tutto questo con quello che succede nel mondo, le guerre, lo sbarco dei disperati, la lotta con una natura che insomma non è sempre poeticamente bellina e favorevole, ma spesso ostile e nemica, con cui l'uomo deve lottare. Quindi paragoniamolo con questa realtà che stiamo vivendo. Bisogna forzare l'aurora a nascere, non è automatico. Il mondo futuro, quello che il Nuovo Testamento chiama regno di Dio, sarà frutto anche delle nostre lacrime e delle nostre gioie. Ed è già qui, in germe, presente in mezzo a noi, in germe. Se è così, tutto acquista valore allora, tutto acquista significato. La lotta per un mondo più giusto, salvare una vita, amare un animale, coltivare un fiore, rispettare l'ambiente, mettere al mondo un figlio, ridare speranza a chi l'ha perduta, tutto ha significato. Lutero diceva: se io sapessi che domani il mondo finisce, oggi pianterei lo stesso albero. Mi viene in mente la battuta di Pol Pot, che è una delle incarnazioni, secondo me, negative che la storia ci ha offerto in queste ultime anni, quando diceva: salvare una vita, nessun guadagno, perdere una vita, nessuna sconfitta. Il contrario. Salvi una formica, salvi una zanzara, nonostante siano fastidiose, è sempre una difesa della vita. Quindi bisogna porre la nostra vita nell'orizzonte della gratuità, cercando di somigliare al Padre che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. E questo non è un invito a patire e a sacrificarsi, è il vero modo di godere delle cose, è la mania di possesso che inquina la fruizione delle cose. L'avevano capito anche i latini, prima di Gesù. Mi ricordo sempre, è rimasta impressa una battuta di Ovidio, che allora lo odiavo perché a tradurre dal latino non mi riuscivo, andavo male al latino. Ovidio che dice: inopem me copia fecit, l'abbondanza mi ha reso povero, il pane condiviso è più buono. Questo inno alla fragilità che abbiamo letto oggi non è un inno alla sconfitta, non è un inno alla morte, anzi è un inno alla vita. Concludo, ho già finito, non abbiate paura. Ma concludo, volevo sottolineare l'ultima frase del Vangelo che abbiamo letto, su cui varrebbe la pena soffermarsi, a me sembra molto importante, l'accenno e basta come titolo, avremo modo di ripigliarla poi. La trovo una battuta realistica e antieroica, la chiusura del Vangelo di oggi. Gesù dice, non so se l'avete notato, anche se nessuno si accorge di questo tuo modo di stare nella vita, sappi che Dio se ne accorge. Non siamo chiamati a essere eroi. Dice: tu ci rimetti, la tua vita la pagherai cara, questo atteggiamento di difesa della debolezza nella vita, te falla lo stesso. No, no, io non ho la vocazione a essere eroe, non mi sento appunto eroe. Gesù dice: se vivi così, nella difesa della fragilità dei fragili e dei deboli, e nessuno se ne accorge, non ti lamentare, Dio se ne accorge, Lui ti guarda. Non lo fare principalmente per questo, ma anche per questo. Ripeto, nessuno vuole il proprio male. Mi sembra una battuta densa di significato, antieroica. A me tutto ciò che è antieroico mi piace, perché io mi sento tutto perché sono un eroe. Ecco, riflettiamoci insieme. Credo in un solo Dio.